Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Evangelico che abbiamo appena ascoltato fanno parte anche oggi di quei discorsi che Gesù rivolge ai discepoli durante l'ultima cena. Dico anche oggi perché già domenica scorsa avevamo a che fare con un brano tratto da quelle stesse pagine. E ricordate, Gesù ha introdotto quella conversazione con i suoi discepoli parlando di un comandamento, e già in altre occasioni, mi sembra anche domenica scorsa, rimarcavo il fatto che non è comandamento nel senso di un ordine proveniente da una autorità superiore, ma è quello che lascia ai discepoli di suo dono d'amore che viene da Lui e che viene da Dio attraverso di Lui, il Figlio inviato nel mondo. Dunque è quello che affida ai discepoli, consegna loro, è un deposito che ha il valore di una eredità preziosissima, quanto di più vero, di più profondo e di più importante Gesù lascia ai suoi discepoli e lascia a noi, il dono dell'amore vero, gratuito, rivelazione di Dio nelle cose del mondo, da parte sua, per i discepoli, per noi, sì. E vedete qui, di nuovo, ma c'è qualcosa di più. E le parole che ascoltiamo, vedete, sempre esigono un'attenzione particolare. Abbiamo bisogno di accogliere il messaggio che riceviamo attraverso la pagina evangelica con una disponibilità interiore che lì per lì sembra al di là delle nostre possibilità, poi ci accorgiamo invece di incontrare una grande luce. Ma mi spiego meglio. Vedete che qui Gesù non soltanto ribadisce quello che ha affermato già precedentemente, cioè ecco, c'è un dono che viene da Dio attraverso di me, il dono che Gesù Maestro consegna ai suoi discepoli: come io vi ho amato, perché io vi ho amato, perché tutto avviene adesso in manifestazione di questa volontà d'amore. Gesù, peraltro, durante l'ultima cena, sta affrontando l'ultima tappa del suo cammino, della sua missione in questo mondo. Qui adesso ormai Gesù ne ha parlato espressamente, la prospettiva della sua condanna a morte, il suo passaggio attraverso la morte. Lui parla di una partenza, il figlio che ritorna alla gloria, è lui che ritorna al Padre, me ne vado, ritorno, sta parlando della sua Pasqua di morte e di resurrezione, e dunque di quella testimonianza d'amore che è la sua, ed è la sua in maniera così assoluta, in maniera così superlativa, in maniera così formidabile, è il dono d'amore mediante il quale lui si rivolge ai discepoli con la testimonianza di una solidarietà che piega anche la morte a cui Gesù va incontro in obbedienza a una volontà di comunione, di intesa, di solidarietà, di vicinanza. Già, tutto questo sì, però vedete, di fatto il cammino che Gesù sta affrontando, quindi il suo passaggio attraverso la morte e poi l'intronizzazione gloriosa di Gesù, il figlio che ritorna alla sede da cui proviene, nell'intimo della vita di Dio, tutto questo comporta di fatto un allontanamento, una separazione tra i discepoli che rimangono, e siamo anche noi, e lui che entra nella gloria, una distanza che sembra di per sé incolmabile. Eppure Gesù parla di questa rivelazione dell'amore che riceviamo da lui come di un superamento della distanza. Cosa vuol dire questo superamento della distanza? Quando Gesù qui parla della sua glorificazione, passaggio attraverso la morte, il suo cammino, un atto d'amore che ritorna alla sorgente che è nell'intimo di Dio, nel grembo di Dio, il Padre, ed ecco, il Padre vi darà un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre. E Gesù parla dello Spirito Santo, è la potenza di Dio, è il respiro del Dio vivente, è il soffio della vita, inesauribile fecondità di quella sorgente che è l'intimo profondo, un mistero del quale parliamo sempre con molta cautela, ma è la sorgente della vita che si riversa, e che si riversa in modo tale da riempire la distanza, in modo tale che quell'atto d'amore per cui Gesù è intronizzato nella gloria, risorge, vince la morte, è un atto d'amore che è presente e operante in noi, discepoli loro, durante l'ultima cena, e noi tutti insieme con loro. È operante in noi. Dunque, quella distanza che separa i discepoli che rimangono, noi, in questo mondo, nelle cose della vita, alle prese con tutte le nostre difficoltà, incertezze, limiti, contrarietà, e lui intronizzato nella gloria, questa separazione è trasformata in una rivelazione nuova, una rivelazione di solidarietà, di vicinanza, di amicizia, ma non, vedete, nel senso di quel che è avvenuto una volta per cui lui ha compiuto quel gesto d'amore e adesso è intronizzato nella gloria, e noi siamo rimasti. Siamo rimasti come prima, e siamo rimasti, sì, questa eredità, ma l'eredità che fa di noi dei debitori, e noi verifichiamo le cose che succedono nel nostro cammino e ci rendiamo conto di essere dei debitori insolventi, dei debitori che non corrispondono, dei debitori che non sono in grado di accogliere come merita quel dono che abbiamo ricevuto in eredità, e cose di questo genere. E vedete che Gesù affronta proprio questo problema, il nostro problema, la nostra sproporzione rispetto al suo atto d'amore e la nostra realtà, che invece ci rimanda costantemente all'evidenza delle nostre insufficienze, dei nostri ritardi, della nostra impreparazione, mancata corrispondenza e così via. E allora vedete che qui Gesù parla dello Spirito Santo Consolatore. e parla dello Spirito Santo Consolatore dicendo: io non vi lascerò orfani. Già, orfani, vedete, nel senso di coloro che hanno perso i genitori, o di coloro che vivono di rimpianti, vivono di nostalgia. Ecco, ma non è più il caso, dice Gesù, che voi viviate, come dire, immaginando quello che avrebbe potuto essere la vostra vita, e si intende in questo caso, vedete, non la vita di successo nelle cose che fanno comodo agli interessi più meschini della nostra umanità, ma proprio la vita cristiana, sempre come una vocazione che è rimasta a metà. La nostra vocazione alla vita nuova, alla vita dei discepoli di Gesù, come una realtà che non è compiuta, che ricordiamo, rievochiamo, in qualche modo addirittura rimpiangiamo, come una grande possibilità rispetto alla quale siamo sempre sproporzionati, insufficienti, e già registriamo tanti fallimenti. E Gesù dice: ma io non vi lascerò. Vedete, qui è un grande incoraggiamento, è un grande incoraggiamento, vedete, quando qui nel brano evangelico Gesù usa un linguaggio che vorrei intendere insieme con voi con particolare precisione, perché dice che lo Spirito Consolatore, che è lo Spirito di Dio, che riempie la distanza e che dunque vuole penetrare nella nostra condizione umana in modo tale da non fare di noi dei cristiani nostalgici, dei cristiani lamentosi, dei cristiani che rimpiangono quello che avrebbero potuto essere o sarebbe bello se la vita cristiana fosse come Gesù ce l'ha trasmessa, ma non ci siamo mai. Beh, non vi lascerò orfani, perché lo Spirito di verità, dice Gesù, il mondo non lo riceve perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi. E Gesù dice: ecco, io me ne vado, sto partendo, è il dono d'amore che passa attraverso la mia morte, perché il Figlio ritorna, che è lui, ritorna al Padre. Voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Io vivo, lui nella gloria, e voi vivrete. La nostra vita attuale, gloriosa come la sua, ma la distanza, no. E non vi lascerò orfani. Vedete, qui l'importante è l'uso nel brano evangelico che abbiamo letto. Altre volte vi invitavo a tener conto di certi particolari nel linguaggio usato dagli evangelisti, perché naturalmente noi leggiamo delle traduzioni e ci vuole pazienza, abbiamo bisogno di questo aiuto, ma qui è usato un verbo ripetutamente tradotto con il nostro verbo vedere, soltanto che, vedete, il verbo usato qui indica non semplicemente l'atto della vista mediante la quale riusciamo a recepire delle immagini provenienti dal mondo che ci circonda, ma qui questo vedere implica un inserimento in un rapporto di relazione. Non è semplicemente vedere come il risultato di un'attività che riguarda questo aspetto della fisiologia umana, ma è vedere nel senso di condividere un'intenzione, nel senso di riconoscere, percepire, rendersi conto di come nell'immagine che riceviamo, che poi è un'immagine ma è anche un messaggio, è anche una presenza, c'è un'intenzione che ci riguarda. Sapete, per dirla in maniera anche un po' banale, è come quando diciamo: noi ci dobbiamo vedere, vedi che io con te mi devo vedere, perché ci devo vedere? Non evidentemente perché dobbiamo guardarci in faccia l'uno con l'altro, questo sarà pure importante, ma perché dobbiamo chiarirci delle cose, dobbiamo spiegarci, dobbiamo intenderci. Allora vedere significa condividere un'intenzione, significa non semplicemente ricevere un'immagine, ma rendersi conto di come in quel messaggio che ricevo c'è un'intenzione, e vedere significa condividere quella stessa intenzione. Ed è qualche volta a me capita, se ne rendono conto tutti, come un intercalare molto frequente nel mio modo di parlare: vedete? Vedete questo, vedete quest'altro, vedete? Cosa vuol dire vedete? Non è che dobbiamo osservare chissà quale spettacolo, ma nel senso ci siamo intesi, ci vediamo, ci siamo intesi, ecco, vedete che qui Gesù sta parlando di quel dono d'amore che viene da Lui, non semplicemente come un'eredità che lascia a noi, e poi è come un deposito sistemato in un armadio, in un cassetto, in una banca. Ma vedete, io vi trasmetto, ed ecco lo spirito consolatore, ed ecco lo spirito di verità, ed ecco lo spirito che riconosce, che vede, ecco come siamo coinvolti in quella intenzione d'amore che è la sua. E qui vedete la straordinaria novità della vita cristiana, che non è riducibile al rimpianto di quello che potevamo essere ma non siamo, ma c'è qualcosa di più, è vero, tutti i nostri limiti, le nostre miserie, insufficienze, meschinità, non c'è dubbio, siamo dei peccatori, ma quel dono d'amore ci coinvolge in una prospettiva di straordinaria positività, una liberazione che ci apre a nuove, inesauribili possibilità di condividere, di offrire, di gratuitamente far della nostra fatica quotidiana un atto d'amore, con tutti i limiti che ci riguardano, ma dove la gratuità dell'amore che abbiamo ricevuto è la gratuità dell'amore che oramai può circolare e manifestarsi attraverso il cammino quotidiano della nostra vita, che è per questo una vita nuova, per questo allora una vita cristiana. E vedete, Gesù dice, e concludo, il mondo non può ricevere perché non vede e non conosce. Dove il mondo, vedete, è appunto quel certo modo di impostare la nostra vita, e anche la nostra vita cristiana, perché in un modo o nell'altro tutti ci teniamo a essere dei discepoli del Signore, ma impostare questa vita come un fallimento già programmato dall'inizio. Tanto sappiamo che non siamo mai corrispondenti, e per quanto possiamo e dobbiamo urgentemente e costantemente denunciare l'evidenza della nostra insufficienza e del nostro peccato, per quanto questo sia vero, vedete, noi siamo aiutati da Gesù a entrare in relazione con Lui, che è glorioso, che ha vinto la morte con la potenza del suo amore, in maniera tale da vederlo, in maniera tale da condividere, in maniera tale da essere sintonizzati con la sua intenzione, in maniera tale da essere attraversati da quella corrente di grazia per cui lo Spirito Consolatore rimane, dice Gesù, e rimane per sempre. Non è un'occasione, non è un momento, non è un episodio, non è una particolare gratificazione in momenti speciali, per sempre. Ecco, e allora vedete, ci siamo intesi? Ecco, Gesù vuole intendersi con noi, non vuole semplicemente dire adesso io faccio quello che voi contemplate restando pieni di ammirazione a distanza, ma vedete? Ecco, quello che riguarda la novità di cui sono protagonista io, dice Gesù, il figlio che è passato attraverso le cose del mondo e ritorna al Padre, questo adesso è la novità che investe dall'interno e trasfigura e rigenera dall'interno la vostra vita umana. È così? È così perché lo dice Gesù. E noi possiamo adorare, ringraziare e benedire, e ancora una volta affrontare il cammino della nostra vita con tutta la meraviglia di discepoli che stanno imparando a vedere il mondo, la storia umana, a vedere gli altri vicini e lontani e a vedere le cose con cui ci misuriamo quotidianamente, con quello stesso impulso, con quella stessa inesauribile volontà d'amore che Gesù ha voluto lasciare a noi in eredità. Ed ora alziamoci in piedi.